In altre parole.
L'ospite di questa settimana sarà Luigi Mascilli Migliorini, che fra l'altro potrete anche poi ascoltare dal vivo domenica 9 giugno alle 11:30 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, in occasione appunto del Festival Echi di Storia. Luigi Mascilli Migliorini è un esperto di storia moderna, specialista nell'età rivoluzionaria e romantica in Europa, ma con lui oggi parleremo, come abbiamo detto, di attualità. Beh, cominciamo col salutarlo prima di tutto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei, buongiorno.
E per parlare di attualità, per affrontare proprio i fatti più brucianti, i fatti che accadono e che ci interrogano, vogliamo parlare di un poeta del XIX secolo, Lord Byron, George Gordon Byron, che visse tra il 1788 e il 1824. Perché Lord Byron ci dice qualcosa sul nostro tempo?
Ma perché pone il problema molto semplice, ma anche molto complicato, di cosa ci fanno i poeti al mondo e soprattutto cosa ci fanno i poeti quando il mondo comincia a barcollare, a tremare, come accade oggi e come accade ai tempi di Byron, tempi tutt'altro che semplici, tra rivoluzioni, Napoleone e poi le guerre per la libertà dei popoli. Insomma, un poeta che cosa deve fare quando il mondo tutto intorno si muove? Deve stare fermo? Deve mantenere la saldezza della sua interiorità? O deve fare come Byron, esporsi, andare verso l'esterno, raccontarsi, addirittura vivere da poeta, cioè non solamente scrivere, ma agire come se il poeta fosse la speranza del mondo? Questa è la cosa che mi sta appassionando in questo momento, perché avevo scritto qualche anno fa una biografia di Napoleone. Byron ama molto Napoleone, ma al tempo stesso deve prenderne le distanze, perché è un giovane di una generazione diversa e si deve porre il problema di come parlare al mondo che lo circonda. Lo fa in una maniera strepitosa, e l'uomo che riesce a vendere 10-15 mila copie delle sue poesie nel giro di una giornata e di una stravaganza che diventerà, come dire, mitica, a Venezia, quando si rifugia lì, va in giro con un orso per provocare lo stupore degli altri, e animato dall'idea, insomma, che con la poesia si può cambiare veramente la faccia del mondo.
Ma la strategia con cui Byron cambia il modo di vedere i poeti della sua epoca è innanzitutto una strategia o è naturale? Byron appartiene all'epoca del romanticismo, non si può dire che non fosse un esponente a pieno titolo del romanticismo, quindi in questo senso non andava controcorrente, quindi la sua strategia era di essere il più possibile ciò che il suo tempo si immaginava dovesse essere un poeta?
Sì, noi siamo abituati adesso a poeti più intimi, più raccolti, pensi per esempio durante anche periodi non brevi, non difficili, non facili della nostra storia, come il fascismo, come la guerra mondiale, i poeti come Montale, gente che preferiva resistere ed esistere nel suo tempo parlando sommessamente, limando e centellinando le parole. Nel romanticismo invece la parola, come dire, ha una cittadinanza universale, bisogna parlare, bisogna raccontare, bisogna soprattutto raccontare se stessi. Il soggetto, l'uomo, l'individuo prende la scena e in qualche modo quindi il racconto di sé diventa, e l'esibizione di sé diventa, il modo in cui si fa poesia. Byron ne fu evidentemente il personaggio più noto, da bambino peraltro. Era naturale, mi chiedeva, e sì, sappiamo che lui già all'età di 5-6 anni aveva comportamenti un po' eccentrici, veniva da una famiglia molto nobile dell'Inghilterra e questo in qualche modo lo metteva in una posizione sociale e psicologica di assoluta eccezionalità. Aveva peraltro anche un congenito, diciamo, un difetto alla gamba, zoppicava, e anche questo lo condizionava, perché siccome amava moltissimo la bellezza, i romantici in generale amano tutti il bello e la bellezza, doveva compensare questa minorità fisica con un aspetto particolarmente attraente. Faceva continuamente esercizi di nuoto, di ginnastica, correva, esercitava il suo corpo perché non fosse legato, diciamo, a questa sua inferiorità. Il corpo, anche questo è un argomento che per un poeta del romanticismo significava molto: essere belli per essere amati e per amare, e soprattutto essere belli perché la bellezza per i romantici avrebbe salvato il mondo.
Quindi Byron rimase memorabile proprio perché incarnò in pieno ciò che la sua epoca, il romanticismo, si aspettava e quindi lo fu più di tutti gli altri. Comunque era all'interno di un gruppo, un mondo di poeti che agivano comunque così, quindi il suo essere eccentrico era comunque essere in pieno nello spirito dell'epoca, oppure Lord Byron ebbe degli aspetti suoi, peculiari, degli aspetti anche in controtendenza rispetto all'epoca che aiutarono a renderlo memorabile.
La vita di Byron si svolse sempre dentro una cerchia di amici. L'amicizia era un collante forte per questi letterati, beh, poi alcuni dei quali famosi non meno di lui, come Keats, come Shelley, che gli muore quasi tra le braccia in un naufragio drammatico al largo di Livorno. Forse la caratteristica più evidente di Byron in questo mondo di eccentrici, diciamoli così, fu non l'omosessualità, ma la bisessualità. Byron ostentò sempre un comportamento sessuale irregolare, tante, ne pagò conseguenze costosissime perché gli fu intentata una causa dalla moglie stessa, fu costretto a fuggire, ebbe una relazione, diciamo, semi-incestuosa con la sorellastra. Insomma, i suoi contemporanei lo vedevano, lo guardavano, lo ricordavano, lo detestavano, lo amavano, lo idolatravano, anche perché portava una nota assolutamente discordante. Pensiamo, non siamo proprio alle origini dell'età vittoriana, ma siamo già in un Ottocento nel quale la regolarità dei comportamenti sociali e particolarmente dei comportamenti sessuali si sta irrigidendo rispetto al Settecento, che era molto più leggero, molto più libertino. In una lettera sempre da Venezia, Byron si vantava di aver avuto 200 amanti, e quando diceva amanti includeva l'uno e l'altro sesso, in un periodo di tempo che non superava un anno e mezzo. Insomma, era una bella pietra dello scandalo.
Ecco, veniamo allora agli poeti, agli scrittori di oggi, che certamente sono molto diversi per alcuni aspetti da Byron, e sicuramente non sono al centro dell'attenzione, anche se poi vivono in un'epoca che è fondata sull'apparire. Byron, infatti, è un classico, però non è un classico che vada estremamente di moda oggi. C'è invece qualcosa di Byron che può insegnare, può ispirare i poeti di oggi o qualcosa di Byron che si ritrova anche oggi rispetto, per esempio, al sentirsi o meno parte della propria epoca?
Oggi certamente Byron non va di moda, non so se non capiterà poi che ritorni, perché devo dire che tutto quello che accade in questo momento, questa estroversione, questo sentimento continuamente esibito sui social o anche nelle trasmissioni televisive, potrebbe anche portare una nuova giovinezza al nostro poeta. Certo, oggi le sue poesie sarebbero quasi illeggibili, sono dei fiumi, sono una specie di flusso della coscienza continuo, sono lunghe, sono poemi vastissimi. Non è da questa parte forse che possiamo trovare però l'attualità di Byron. Io la cercherei piuttosto nel permanente disagio. È un giovanotto che muore a 36 anni, muore peraltro in Grecia, provando a combattere per l'indipendenza di quel popolo contro l'impero ottomano, quindi si mescola anche alla politica italiana, ai moti patriottici, ma lo fa sempre non tanto come un impegno civile, come si direbbe oggi, ma piuttosto per placare un disagio che lo divorava, una difficoltà di stare nelle cose e con le persone che era veramente sconvolgente. Io credo che in qualche modo diciamo le generazioni più giovani oggi, ma forse anche le più vecchie, insomma, tutti coloro i quali sono nati tra la fine del Novecento e oggi, difficilmente trovano un ancoraggio, un luogo della mente, un luogo dell'anima sicuro in cui fermarsi. E allora un incessante viaggiatore dell'anima come Byron potrebbe servire.
Sì, anche perché poi Byron era appunto a cavallo tra movimenti artistici diversi e fra epoche, abbiamo detto dopo il Settecento, nel Romanticismo, ma alla fine con delle avvisaglie anche di epoca vittoriana, e anche questa è un'epoca di trapasso che si fa fatica a definire. Abbiamo cercato con Luigi Mascilli Migliorini di osservare Byron così brevemente il mattino per vedere che quest'uomo, tanto lontano da noi per certi aspetti, invece in che cosa possa assomigliarci. Grazie, Luigi Mascilli Migliorini. Ci
Grazie
risentiamo domani
a lei. Buona
sempre alle 8:18. Buona giornata.
giornata a lei e arrivederci. A presto. Grazie.
Rete 2.